su Radio Radio, un giorno speciale.
Eccolo il nostro giorno speciale, è venerdì, appuntamento con il dottor Francesco Febraro. Francesco, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, benvenuti a tutti voi, bentrovati, spero che siate tutti benissimo. Arrivi una bellissima giornata oggi.
Beh sì, devo dire la verità, è una bella giornata per mille motivi, tra questi il fatto che sia venerdì, quindi capitando sempre di venerdì.
Per quanto mi riguarda è ben fatto di essere qui.
Ah beh, veramente, anche per noi naturalmente. Parliamo di città. L'uomo metropolitano che vive anche aspetti diversi di una città, gli aspetti che riguardano per esempio il diritto a una certa intimità, la privacy cosiddetto, la lotta alla criminalità. Stamattina proprio Sergio Boschiero ci raccontava di un fatto piccolo ma sempre terribile quando di capita, che lo coinvolgeva. Parliamo di comunicazioni, parliamo di democrazia. In sintesi, come potremmo titolare la puntata?
Ma guarda, io la chiamerei, se dovessi dare un titolo a questa puntata, penso che potremmo chiamarla libertà e lotta al crimine, trasparenza e tutela della privacy. Credo che questo sia il giusto titolo da dare.
Libertà
alla nostra...
e lotta al crimine.
Trasparenza e tutela della privacy, sono due aspetti contrapposti della stessa cosa.
E questi due aspetti noi li trattiamo in due momenti diversi. Abbiamo già il nostro primo ospite che saluteremo tra un attimo, perché prima presentiamo la puntata.
La solita breve si fa per dire, perdonatemi, premessa. No, la premessa è questa: la società contemporanea è sempre più governata e pervasa dalla tecnologia elettronica, lo sappiamo tutti. Cercare una risposta alla domanda se ciò sia bene o male è un esercizio, secondo me, accademico e sostanzialmente inutile. Non tanto perché non sia utile o necessario interrogarsi sulla progressiva presenza della tecnologia nella nostra vita, quanto perché questa è ormai una circostanza oggettiva con la quale dobbiamo semplicemente fare i conti. Peraltro è assolutamente impossibile tracciare un bilancio, no, che ci consenta di valutare oggettivamente se il saldo tra costi e benefici della scelta tecnologica sia positivo o meno, se non altro perché questo bilancio dipenderebbe sostanzialmente dal valore che ciascuno di noi attribuisce ai risultati di questo bilancio. Più o meno è un po' come se nella metà del secolo scorso, cioè del Novecento, noi parliamo dell'Ottocento, avessimo voluto tracciare un bilancio tra utilità e rischi dello sviluppo dell'automobile, no? Sarebbe stato praticamente impossibile, perché è molto difficile vedere cosa è conveniente. Oggi noi non potremmo fare a meno dell'automobile, no? Abbiamo però di conseguenza un po' di inquinamento, questo è un dato oggettivo. E anche in questa materia un dato oggettivo esiste: la tecnologia elettronica è parte integrante della nostra vita di tutti i giorni, tanto nella vita dei giovani, che sono, diciamo, geneticamente predisposti alle innovazioni, no? Quanto in quella degli adulti, che invece sono economicamente, perché dispongono di denaro, predisposti al maggior consumo di tecnologia raffinata, diciamo così. L'ossessiva ricerca di risposte in tempo reale alle esigenze della nostra vita di tutti i giorni, tanto è la richiesta di rapidi scambi, no, di informazioni tra le persone, le aziende, nei rapporti privati e in quelli commerciali, nella politica, nell'economia, rende la tecnologia elettronica decisamente insostituibile, credo, questo è fuori discussione. Sarebbe ormai impossibile, no, immaginare la nostra vita senza la finestra della televisione, più o meno digitale, no, più o meno tecnologica, oppure senza la immensa disponibilità di dati e informazioni per tutti e su tutto che sono disponibili su internet, senza la possibilità di essere in continuo collegamento con chiunque disponga di un telefono portatile o meno, no? Insomma, la nostra vita senza questo sarebbe praticamente impossibile immaginarla. La rete mondiale di internet rappresenta indubbiamente il più incredibile e sensazionale veicolo di informazione liberamente accessibile che noi potessimo mai immaginare. La libera circolazione delle idee e delle informazioni è d'altronde il presupposto essenziale di una vera democrazia, e chiunque desideri un mondo di uomini liberi e consapevoli non può che sostenere e difendere lo sviluppo della rete. Così come chiunque desideri sentirsi al sicuro e in costante contatto col proprio mondo, quando dico proprio mondo intendo dire degli affetti, del lavoro, della politica, dell'economia, di quant'altro rappresenta il nostro mondo, non può che desiderare il massimo sviluppo della tecnologia telefonica, ad esempio, no? Perché da quando abbiamo i telefonini siamo in contatto costante con le nostre famiglie, con il nostro lavoro, con il mondo che ci circonda. Entrambi questi settori, tecnologia internet e tecnologia telefonica, sono in costante sviluppo e la diffusione tanto di internet quanto della telefonia mobile è in continua crescita, direi ormai esponenziale. Verrebbe da dire che è indubbiamente un bene. Tuttavia esistono due ordini di problemi, secondo me. Da un lato c'è il tentativo da parte dei governi che puntano al controllo delle idee, di limitare la diffusione di internet e comunque di tenerne sotto controllo gli utenti, ad esempio, riducendone l'accesso o condizionandone l'uso. Dall'altro, come sempre avviene, negli spazi liberi e incontrollati o incontrollabili, la diffusione, l'inserimento e lo sfruttamento delle immense opportunità offerte dalla rete da parte delle organizzazioni terroristiche, da parte della criminalità più o meno organizzata, da parte di singoli personaggi che si nutrono e prosperano nel mondo del vizio e delle sue possibili degenerazioni, è uno dei rischi che corriamo. Si pone quindi un problema che non è di facile soluzione in realtà, no? Come impedire che organizzazioni terroristiche o individui senza scrupoli si impossessino e sfruttino per fini criminali, per i loro fini criminali, le potenzialità e le opportunità offerte dalla rete senza ridurre contemporaneamente i margini di libertà e democrazia che tutti vorremmo ampliare e garantire? Questo è il tema della nostra riflessione di oggi, no? Da un lato noi desideriamo che la tecnologia si ampli, che ci siano spazi di libertà, che le idee circolino liberamente, ma quali idee debbano circolare liberamente è un altro tema di discussione, no? Perché che circolino le proposte dei pedofili o le proposte di, che ne so, vendita di droga online, cosa che è stata spesso rilevata dagli organismi di polizia, eccetera, è uno dei timori che esistono. Ecco, noi queste domande stamattina le rivolgiamo al nostro primo ospite di oggi, che credo sia già in collegamento.
È già collegato con noi il dottor Giuseppe Capoccia. Buongiorno, benvenuto.
Dottor Capoccia, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Presentiamolo.
Il dottor Capoccia è attualmente direttore dell'ufficio studi dell'amministrazione penitenziaria, ma è un magistrato di grandissima esperienza che ha operato per lunghi anni nell'antimafia e quindi ha un'esperienza sull'utilizzo dei mezzi per controllare alcune situazioni che siano criminali o supposte tali. Dottor Capoccia, io vorrei partire immediatamente con la prima domanda,
sì,
che è questa. Sulla base della sua esperienza, ritiene che sia possibile, eventualmente anche entro quali limiti, controllare e combattere l'uso criminale o improprio sia della telefonia mobile che di internet, mantenendo però intatte dall'altra parte le garanzie di libertà degli utenti e degli stessi siti della rete?
Il problema è assolutamente presente a tutti i governi, e ovviamente parliamo dei governi democratici europei e di quello statunitense, e bisogna sul punto fare una distinzione. Il sistema complessivamente digitale consente evidentemente di conservare i dati del traffico, che sono dati esterni al traffico, cioè tutti possono intendere che cos'è una rilevazione di una telefonata semplicemente riguardo all'ora in cui è stata effettuata e al numero che è stato chiamato. Altro è ovviamente il contenuto di una telefonata. Tutti i sistemi informatici, basti pensare al nostro terminale telefonico, al nostro telefonino, conservano certamente i dati esterni del traffico, basta che noi apriamo il registro delle nostre chiamate e vediamo quali telefonate sono state fatte, quali sono state ricevute, i dati che le identificano. Ovviamente non abbiamo il contenuto di queste telefonate. Il problema che si pone sempre e che si è posto negli ultimi anni in maniera molto pressante è stato quello di stabilire un limite per i gestori di telefonia della conservazione di questi dati, cioè per quanto tempo i gestori possono o devono conservare i dati del traffico.
Il nostro governo aveva fatto una legge, se ricordo, un decreto un paio di anni fa circa.
Esatto, infatti noi prima della legge sulla tutela dei dati non avevamo un limite, sostanzialmente i gestori conservavano per molti anni i dati. Questo contrasta con quello che viene definito in Europa, in dottrina, il diritto all'oblio, cioè il diritto a che altri non conservino senza limiti dati relativi alla mia vita personale. E infatti con il decreto del giugno 2003 era stato stabilito un certo limite di conservazione di questi dati, ma ripeto, parliamo di dati esterni di traffico,
sì,
non
sì,
certamente di contenuto,
non del contenuto, sì,
che è stato poi in parte modificato sul finire del 2004, portando a un limite generale di 24 mesi, che è prorogabile poi di altri 24 mesi quando si tratti di reati molto gravi. Diciamo che complessivamente vengono conservati per circa 4 anni i dati di telefonia.
Sì.
Per quanto riguarda internet, lo scorso dicembre 2004, chiedo scusa, di un anno fa,
sì,
si era escluso a livello parlamentare, c'è stata una forte discussione, si era escluso che si potessero conservare questi dati per due ordini di motivi. Il primo, evidentemente più nobile, di non come dire, conservare traccia di accessi a internet di tante persone, di milioni di persone, e l'altro problema connesso, ma come dire l'altra faccia della medaglia, i costi notevolissimi di conservazione di questi dati, perché potete immaginare che ogni accesso di qualunque utente produce una traccia del sul provider che viene utilizzato. Ovviamente conservare questi dati significa conservare una mole incredibile di dati. Su questo punto però il legislatore è dovuto ritornare, perché nel luglio scorso il governo ha ritenuto di dover emanare una norma antiterrorismo che ha stabilito che invece i dati anche in internet debbano essere conservati per 6 mesi.
Sì, dottore, scusi, sì, volevo chiedere una cosa, mi perdoni se l'ho interrotta, ma lei ha parlato di dati esterni, no?
Sì.
Ecco, adesso io le volevo fare, non dico la seconda domanda, ma mi viene quasi automatica questa domanda. Lei ha operato come magistrato nella lotta alla mafia, no? Devo quindi supporre perlomeno che abbia utilizzato o autorizzato come magistrato la possibilità che è offerta dalla legge di tenere sotto controllo le comunicazioni telefoniche, no?
Certo.
Ecco, lei ritiene, adesso parliamo da parte interna, no? Ritiene corretto l'uso, ad esempio, che se ne sta facendo, non dico in questi giorni, perché se ne fa, insomma, ecco, non voglio entrare nel dibattito politico di questi giorni, però insomma, ritiene corretto l'uso che se ne fa in questi tempi, così almeno come emerge dai dibattiti, almeno di questi giorni, e ritiene che sia possibile impedire la fuga di notizie o la diffusione delle conversazioni, che è l'altro aspetto?
Ecco, io volevo sul punto, riprendendo quello che dicevo prima, i dati esterni sono qualcosa che si conserva e che quindi prescinde dall'esistenza in un dato momento di un'indagine, perché rappresenta, come dire, un contenitore dal quale anche successivamente gli investigatori possono andare, ecco perché si parla di diritto all'oblio, cioè in un dato momento io non sono sottoposto a indagine, però potrei un domani essere oggetto di investigazioni che vanno a guardare nel mio passato.
Sì.
Ecco perché il legislatore si preoccupa di stabilire un limite oltre il quale questi dati vanno distrutti.
Uh-huh.
Il contenuto delle conversazioni, sì, invece, siano esse telefoniche ma anche internet, e ormai la distinzione non ha più senso, perché gran parte delle nostre telefonate passano su linea internet, come sappiamo tutti, attraverso abbonamenti con provider che ci forniscono anche il servizio telefonico, e quello è un problema completamente diverso, è un fenomeno ovviamente più contenuto, perché ciascuna intercettazione deve essere autorizzata da un giudice, non dall'investigatore e nemmeno dal pubblico ministero, ma dal giudice a cui si portano gli elementi e di accusa nei confronti di un soggetto, e il giudice, se li ritiene sufficienti, autorizza la intercettazione, che comunque ha un tempo limitato, oltre il quale deve essere richiesta una nuova autorizzazione. Il fenomeno sicuramente è molto ampio in Italia. I dati ultimi forniti dal ministro Castelli nella sua relazione al Parlamento questa settimana sono notevolissimi, parliamo di oltre 100.000 bersagli l'anno. Però sul dato bisogna un attimo depurare. È un dato sicuramente molto alto, ma risponde anche ad esigenze oggettive della nostra società. Pensate che statisticamente oltre l'80% di queste intercettazioni sono connesse a reati di criminalità mafiosa o comunque di criminalità organizzata.
Sì.
Quindi parliamo di attacco a organizzazioni particolarmente pericolose. E soprattutto bisogna tener conto, ma ciascuno può far mente locale sulla propria vita, che per controllare un'unica persona occorre oggi mettere sotto controllo almeno 5, 6, se non 10 utenze, perché è evidente che i canali di comunicazione che ciascuno di noi ha sono costituiti dal telefono di casa, dal telefono dell'ufficio, da una serie di numeri di telefono che più o meno uno telefono mobile che ciascuno
utilizza. Dottore, mi scusi, ma questo allora produce proprio un effetto esponenziale, no? Nel senso che se da un utente si devono controllare altri 10 collegamenti, poi si dovranno controllare le telefonate di questi 10 a loro volta, se ho capito bene, no?
No, diciamo che ciascuno di noi ha direttamente a sé riferibili almeno 5-6 utenze, pensiamo ai fax, ripeto, ai telefonini che per varie ragioni utilizza diversamente, cioè il telefono, diciamo, privato, cioè il telefono pubblico.
Senta,
che...
sì, questo ho capito. Senta, dottore, però c'è una
questo
domanda...
per dirle che non sono 100.000 le persone controllate, certo. Sono 100.000 utenze. Ecco.
C'è una domanda che ci facciamo un po' tutti, no? Sì. Visto quello che leggiamo sui giornali, sulle conversazioni, che riguarda un po' la fuga di notizie. L'ultima domanda, certo, che le voglio fare, poi la lasceremo, la ringraziamo per la sua disponibilità di stamattina. La fuga di notizie è una circostanza che può oggettivamente verificarsi, no? È una cosa che può capitare in tutti i settori. Io sto vivendo in questi giorni nella mia vita, nel mio ufficio, notizie riservate che avrebbero dovuto rimanere informazioni di pochi, sono diventate notizie diffusissime, creando, tra l'altro, siccome vengono diffuse male, informazioni distorte, creando grossi problemi. Ecco, ma ritiene, dal suo punto di vista, è proprio impossibile individuare i responsabili di questa fuga di notizie? Ad esempio, non dovrebbero essere pochi, pochissimi anzi, coloro che hanno accesso a certe informazioni? Quindi dovrebbe essere abbastanza semplice sapere chi è, diciamo, tra virgolette, il responsabile di una certa fuga di notizie. Oppure queste notizie così riservate ci accedono un po' troppe persone? Ci faccia capire questo aspetto.
Sì, il discorso è molto semplice. Noi abbiamo una legislazione particolarmente accurata, che però fa riferimento, il codice del 1989, a un momento storico in cui la telefonia aveva uno sviluppo ovviamente completamente diverso da quello attuale. Io sono stato fra coloro che hanno lavorato al testo che il governo ha presentato nel settembre scorso. Sì. Avevamo proposto una serie di modificazioni che, tenendo conto di quello che accade, e lei ha perfettamente ragione, cioè esiste un eccesso di persone che hanno possibilità di attingere a questa intercettazione prima che il giudice le vagli e possa dire
se sono,
queste non sono utili, quindi le distruggiamo. Prima di questo, purtroppo, per una serie di fattori che, come dire, ripeto, sono connessi ad una normativa che non è adeguata allo sviluppo.
Quindi non è un problema di organizzazione, è proprio un problema di normativa, se capisco bene.
È un problema in cui la normativa dovrebbe essere più puntuale. Ripeto, nell'89 si facevano le intercettazioni nella centrale della telefonia fissa, si attaccavano i fili sulla utenza autorizzata e si controllavano. Oggi ovviamente siamo completamente fuori da questo sistema, è tutto digitale, si controllano attraverso i flussi di informazioni digitali ed è molto più complicato. Ovviamente questo ha portato a uno sviluppo enorme. Un tempo, quando io ho iniziato a fare il magistrato, si facevano raramente le intercettazioni telefoniche. Oggi ogni inchiesta che
è la prima cosa, insomma, praticamente.
Ecco, allora... assolutamente la prima ed è amplissima. Bisognerebbe, e noi a questo avevamo pensato in questo testo che è in Parlamento, ovviamente andrà preso in considerazione con grande attenzione, avevamo cercato, come si usa dire, blindare i dati delle intercettazioni individuando una persona responsabile, in modo,
certo,
che se fosse uscita una notizia si sapeva che certamente era passata da quella persona.
E questo ci auguriamo si faccia.
Esattamente quello,
dottore,
che vorremmo tutti, insomma.
Allora, noi chiudiamo qui, grazie al dottor Giuseppe Capoccia, buon lavoro, a presto magari ancora su Radio Radio.
Grazie ancora, grazie. Buona giornata.
Allora, Francesco,
sì,
il prossimo punto.
Abbiamo parlato poco fa col dottor Capoccia, che ci ha dato un quadro abbastanza chiaro, direi, della situazione, del rapporto tra la lotta alla criminalità, la necessità di garantire un minimo di riservatezza delle informazioni e di circolazione delle notizie. Ne abbiamo parlato poco fa, ma ne abbiamo parlato soprattutto per la necessità della giustizia, che ha la giustizia di sviluppare la lotta alla criminalità organizzata o al terrorismo, di tenere sotto controllo sia le comunicazioni telefoniche che i siti e i collegamenti di internet. Devo dire, per ragioni diametralmente opposte a quelle di giustizia o di democrazia, alcuni governi, ad esempio quello cinese, quello afghano, hanno invece oscurato e ridotto sensibilmente la facoltà di accesso ad internet, ad esempio, no? Pensate che nella Cina popolare, io stavo dicendo ex comunista, mi stava venendo questa affermazione, esistono almeno 3.000 centri addetti al controllo dei circa 80 milioni di utenti di internet che ci sono in Cina. E il governo cinese, che teme la dissidenza interna che verrebbe favorita dalla libera circolazione nella rete, è arrivato persino a impedire che su internet possano essere usate o diffuse
alcune parole,
singole parole, no? Sì, che sono ritenute sovversive. La parola Tibet è ritenuta sovversiva perché presuppone che si parli della libertà,
favore,
del Tibet,
certo,
del Tibet è stato invaso pesantemente e soggiogato dal regime. Oppure la parola diritti umani non ne parliamo neanche. La stessa data 4 giugno, che è poi la data degli scontri della protesta di piazza Tiananmen, è una data che non può essere citata, no? E la repressione nei confronti del dissenso telematico da parte di questi governi è durissima. La repressione è stata ampiamente denunciata da Reporters Sans Frontières da un lato e dalla World Association of Newspapers. Altrettanta energia viene impegnata per il controllo nei confronti degli SMS da parte di questi governi, no? Dei messaggini diffusi dai cellulari. Un numero spaventoso e difficile da controllare se pensate che almeno il 60% dei cinesi possiede un telefonino. Se avete idea di quanti siano i cinesi, 2 più 2 dovrebbe far 4. Sull'altro fronte, invece, come accennavamo nella prima parte della trasmissione, è invece urgente e costante la necessità di arginare e contrastare l'uso criminale sia della rete che dei telefonini. Pedofilia, terrorismo, pornografia, traffico di organi, di droga e criminalità diffusa sono le principali fonti di preoccupazione di tutti noi e quindi anche di chi deve addetto al controllo. Il nostro governo, proprio per questo fine, come ci diceva poco fa il dottor Capoccia, ha emesso le normative, una normativa che era stata battezzata Grande Fratello, no? Per obbligare i gestori del traffico telefonico e i provider a conservare traccia per un certo periodo di tempo anche di email, sms, eccetera. Sicuramente col nobile obiettivo della difesa dei cittadini, questa legge, no? Noi siamo un paese democratico e della legalità, ma con la stessa finalità in fondo dei cinesi, cioè quella di controllare le comunicazioni per fini completamente diversi. Le recenti vicende, no? Sul controllo e la registrazione, la successiva diffusione di conversazioni telefoniche, no? Dagli innocenti e romantici messaggini d'amore di Stefano Ricucci e Anna Falchi alle inopportune conversazioni del governatore della Banca d'Italia Fazio con qualche disinvolto protagonista della finanza nazionale, dalle conversazioni tra Fassino e consorte sull'acquisto della BNL alle telefonate dei calciatori che trafficavano in scommesse clandestine o droga, hanno scatenato polemiche a non finire, che si stanno gonfiando peraltro a dismisura nell'incandescente clima preelettorale di una campagna che sinceramente si preannuncia durissima e direi anche senza esclusione di colpi bassi. Lo stesso Presidente della Repubblica più volte è intervenuto dicendo che non è questo il terreno su cui si dovrà fare la campagna elettorale, ma pare che nessuno lo voglia ascoltare. Sullo sfondo di tutto ciò, di quello che abbiamo appena descritto, si colloca la legge che vorrebbe garantire la privacy invece di tutti i cittadini, sia nei confronti degli altri cittadini che nei confronti delle istituzioni. Una legge che non è facile da applicare, se viene messa contemporaneamente in relazione con le leggi che devono assicurare invece la trasparenza degli atti amministrativi, ad esempio, e il libero accesso dei cittadini alle informazioni di quello che fa l'amministrazione pubblica. Le amministrazioni pubbliche stanno addestrando, il termine esatto è proprio addestrando, i loro dirigenti e funzionari alla conoscenza degli obblighi della legge e stanno adeguando l'organizzazione degli uffici per individuare all'interno delle singole strutture i responsabili del rispetto della privacy sul trattamento dei dati cosiddetti sensibili. Tra l'altro, poco fa, quando parlavamo col dottor Capoccia, io scopro una cosa singolare, no? Negli uffici, nel mio ufficio, in qualunque ufficio della pubblica amministrazione, si stanno individuando i responsabili della privacy, che sono responsabili del fatto che non ci siano, diciamo, fughe di informazioni.
È giustissimo.
Però non c'è una legge che invece lo stabilisce per intercettazioni telefoniche, ci ha detto poco fa il dottor Capoccia. Questa è una cosa singolarissima, noi siamo sempre un paese abbastanza originale. Ecco, il sistema appare francamente difficilissimo, complicatissimo, di complessa gestione. Noi abbiamo in collegamento, suppongo, il nostro
dottor Giovanni Buttarelli, il dottor Dottor
Buttarelli, buongiorno.
Buongiorno.
Presentiamolo anche, il dottor
Buttarelli. Sì, il dottor Buttarelli è il segretario generale dell'autorità garante della privacy, quindi persona più che competente, più che informata per ragionare con noi su questo aspetto. Ecco, noi la domanda che vorremmo fare al dottor Buttarelli, poi ne faremo altre, ma la prima domanda rispetto a questo confronto tra da un lato necessità di privacy e dall'altra la necessità di garantire trasparenza sugli atti amministrativi e libera circolazione delle informazioni, la domanda è questa e scaturisce quasi automatica: esiste un giusto punto d'equilibrio tra queste due cose, dottor Buttarelli?
Sì, esiste, non è fisso e immutabile nel tempo, è una cosa che tutti i giorni dobbiamo adeguare ai vari campi, alle varie tecnologie e quindi alle varie esigenze che si pongono. Il valore aggiunto di questa nuova legge, che poi addirittura adesso è un codice perché sì, si è strutturato ormai in molti articoli, è quella di essere flessibile e quindi di poter, anche attraverso misure complementari, i codici deontologici, le prescrizioni dell'autorità, alcuni atti di autodisciplina, adeguarsi nei singoli settori senza dover intervenire ogni volta con
con norme. In alcuni casi, come diceva Capoccia, qualcosa sul piano normativo integrativo occorrerà fare, e quindi il disegno di legge anche del governo sulle intercettazioni, poi ha alcuni punti positivi e altri più complicati, è chiaro che fa capire quali sono i punti su cui è urgente un intervento.
Senta, lei ha parlato appunto di intercettazioni e mi inserisco su questo argomento. Il suo punto di vista personale, ma naturalmente il punto di vista personale di chi opera in questo settore, quindi ha una caratterizzazione, il suo punto di vista personale sulla diffusione di queste intercettazioni telefoniche, sulla diffusione di informazioni sulla vita privata dei personaggi pubblici oppure coinvolti, diciamo, in vicende di pubblico dominio, lei cosa pensa? Perché io ho l'impressione che ci sia, si dà sempre la colpa alla stampa, ma la stampa fa il proprio mestiere, diffonde le informazioni che riceve. Si può discutere su come le diffonda, no? Ma lei cosa pensa di questa diffusione un po' anche eccessiva, forse di, da un lato, intercettazioni telefoniche, ne parlavamo appunto poco fa, o della diffusione di notizie proprio sulla vita privata delle persone, insomma, dove va messa il tale personaggio, dove va a cena, con chi stava, con chi non stava, a parte le parti inventate, intendiamoci, ma proprio quelle concrete, lei che opinione si fa di questa situazione?
Guardi, un approccio questo italiano molto schizofrenico, perché in occasione di vicende, diciamo, che scuotono l'opinione pubblica, diciamo, si parla in modo troppo emotivo di varie questioni che da anni sono irrisolte. Già dal 96 c'era un disegno di legge che voleva anticipare alcuni aspetti, per esempio quello dello stralcio delle conversazioni non rilevanti per il procedimento penale o che riguardano terzi, diciamo, che non sono coinvolti, una maggiore, come dire, stretta sul piano organizzativo per quanto riguarda la custodia di queste registrazioni. Però poi nell'agenda politica queste cose non sono considerate sempre prioritarie, a meno che poi, quando c'è un'emergenza collettiva, se ne torna a parlare. Sarà la prossima legislatura ormai ad esaminarle. Due punti fermi. Primo, parliamo sempre di intercettazioni legali. Parliamo di intercettazioni legali che l'autorità italiana fa come autorità giudiziaria, mentre in altri paesi sono anche altre istituzioni legalizzate, diciamo, a svolgere questa attività. Da noi abbiamo un presidio costituzionale, ogni intercettazione non può che essere disposta dall'autorità giudiziaria, e questo deve essere considerato per fare la comparazione fra statistiche. Però il nostro sistema non va per altri aspetti, perché innanzitutto dovremmo celermente adottare questo che viene chiamato il repertorio delle comunicazioni, che è uno strumento che dovrebbe al tempo stesso favorire all'autorità giudiziaria la disponibilità in tempo reale del bersaglio intercettato, perché parliamoci chiaro, se noi dobbiamo contrastare la criminalità organizzata dobbiamo avere dei mezzi superiori e non inferiori a quelli che la criminalità dispone.
Discussione.
E invece alcune cose sono oggetto di pastoie burocratiche, ho visto persino uffici Telecom pretendere il falla richiesta via fax, la risposta via fax, sono cose che nel 2006 non si possono più immaginare. Però al tempo stesso occorre fare dei notevoli passi in avanti sul piano delle misure di sicurezza, perché è un dato obiettivo che oggi, al di là dell'infedeltà di singoli che poi si fanno la copia abusiva o possono fare altre attività illecite divulgandole poi sotto banco, però oggi poi le misure di sicurezza non sono completamente al top dell'evoluzione tecnologica.
Dottor...
ci vuole una cultura anche fra gli operatori della sicurezza.
Dottor Buttarelli, un'ultimissima domanda che ci facciamo un po' tutti quanti, pertinente direi assolutamente. Concretamente, quali sanzioni vengono irrogate nei confronti di chi viola la privacy dei cittadini comuni? Cioè, quali poteri ha effettivamente il garante e come li esplica per tutelare i cittadini?
Beh, qui parliamo di sanzioni anche penali che non sono applicate dall'autorità. L'autorità ha completato un'investigazione adesso per quanto riguarda gli operatori. Le procedure sono corrette, i livelli di sicurezza devono essere incrementati, quindi noi abbiamo dato a tutti gli operatori di telefonia mobile e fissa 180 giorni dal 27 dicembre per adeguarsi, per innalzare questo tipo di livelli. Poi ci sono reati che possono commettere persone che, ovviamente, avendo a vario titolo la possibilità di accedere anche a dati esterni, ne fanno un uso, una copia indebita. Poi credo che quello che diceva Capoccia meriti grande attenzione, il discorso della della data retention, della diciamo gestione obbligatoria dei dati, sì, esterni di traffico. La mia ferma convinzione è che nessuno degli operatori attuali abbia la consapevolezza che stiamo di fronte a un cambiamento epocale. Mentre noi parliamo di intercettazioni legali disposte dall'autorità, noi parliamo di interventi che si hanno quando è commesso un reato. Allora c'è un'indagine e un magistrato autorizza questa intercettazione. La conservazione obbligatoria dei dati di traffico invece è una cosa che riguarda tutti i cittadini a priori ed è un ordine, diciamo, dello Stato di conservare tante cose perché un domani potrebbero essere utili in riferimento a una minoranza di persone. Ora, noi parliamo di circa 700 miliardi di conversazioni annue solo per la telefonia mobile.
Pensa un po'.
Uno studio effettuato in riferimento alla conservazione di tutti i dati internet e della telefonia che riguardasse per 2 anni gli europei porterebbe, immaginando un mucchietto, un quadrato di queste informazioni formato a castello, a formare 36 chilometri nello spazio, che quindi supera la stratosfera ed è più alto di 4 volte del, diciamo, dell'Everest. Quindi noi parliamo di un qualcosa rispetto al quale nessuna misura di sicurezza potrà mai reggere e garantire
in maniera totale.
Certo. Certamente prevenirà qualcosa, sarà utile e necessario, ma il problema è che sta cambiando il nostro modo,
la nostra realtà,
perché una volta magari si conservavano poche informazioni, segnalazione dell'aver allocato un immobile a qualcuno, alla nostra presenza in un albergo, specie se andiamo all'estero, ma l'annotazione obbligatoria di certe informazioni innocue era limitata. Oggi, se noi pensiamo alla telefonia fissa e mobile, a tutti i nostri comportamenti in internet, quindi messaggi di vario tipo, anche se noi escludiamo i contenuti, porta a poter ricostruire arbitrariamente la nostra esistenza nell'arco di 4 anni in Italia, ma in questo momento per effetto del decreto Pisano noi arriviamo temporaneamente a 7 anni e mezzo.
Mamma mia, dottore, dobbiamo fermarci, dobbiamo salutare il segretario generale dell'autorità garante della privacy, il dottor Giovanni Buttarelli, lo ringraziamo per questo. Grazie, buon lavoro.
Buona giornata, arrivederla.